Allora, sempre più in ritardo, buonasera a tutti e a tutti, sono le 18.34 più o meno, grosso modo.
Sì, stasera, sempre più in ritardo.
Quasi un record, direi. Benvenute e benvenuti a Profondo Rosa, come ogni giovedì intorno, insomma, in teoria dovremmo andare in onda almeno una ventina di minuti prima.
Anche 30, per dirla tutta.
Quindi diciamo dalle 18 in poi potete aspettarvi grosso modo di sentirci così nell'etere e sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
E collegatevi dalle 18 se non prima, perché a volte
chi
andiamo in
sa.
Onda, chissà.
Quindi Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBT. Come al solito divisa in due parti, prima parte dedicata a racconti, scritti, così divagazioni varie sul fantastico mondo universo LGBT, dal punto di vista soprattutto così teorico, scritto, parlato e quant'altro. La seconda parte invece è dedicata alle storie di vita, quindi con appuntamenti o telefonici o così dal vivo direttamente qui in radio con persone che vogliono insomma raccontare la loro storia di vita. Vi ricordo lo 06 49 17 50 per telefonare alla radio. Vi ricordo il sito che è www.ondarossa.info, dal quale è possibile ascoltarci anche in streaming. E tu ricordi invece
il blog della trasmissione, a parte tutti gli http, ma insomma dopo è profondorosa.noblogs.org.
E abbiamo anche un indirizzo mail che è profondorosa@ondarossa.info. E allora andiamo un po' a incominciare con le tematiche di oggi, che è giovedì 19, credo, marzo. Io mi sbaglio sempre quei giorni.
Sì, sì, è
una cognizione del tempo tutta particolare. E continuiamo sulla scia della scorsa settimana. Abbiamo iniziato ad approcciare questo scritto di Adrienne Rich che si chiama Eterosessualità obbligatoria di esistenza lesbica. Un po' come dire la giusta continuazione rispetto a tre settimane fa in cui parlavamo di Straight Mind di Monique Wittig. E per quanto riguarda Adrienne Rich abbiamo trovato insomma un po' di materiale al quale volete fare riferimento, insomma.
Sì, a parte questo saggio che è uscito nell'80 e che è stato insomma in qualche modo un caposaldo del pensiero lesbico e femminista, e che come vi abbiamo già detto adesso lo trovate anche sul nostro blog, ma lo trovate su L per L, che è scritto L tutto intero, invece il per è una x.com/leswiki, che appunto è un wiki dove potete trovare altri materiali teorici del lesbismo e anche non solo teorici, anche della musica per esempio.
Mm-hmm. Quindi ci sono materiali di vario tipo. Vi ricordo insomma che un wiki è un po' un laboratorio così di scrittura collettiva attraverso degli strumenti insomma che in rete sono abbastanza facilmente utilizzabili così da chiunque voglia aggiungere e collaborare, no?
Sì, invece in cartaceo sono usciti alcuni libri di Rich in traduzione in italiano, alcuni di questi credo che si possano ancora trovare, in particolare si trova sicuramente Cartografie del silenzio, che è una raccolta di poesie della Rich molto bella, molto interessante, che è uscita fra l'altro insomma, per una piccola casa editrice, si occupa di poesia, che è la Crocetti. Credo che si trovi ancora Naso di donna, La maternità in tutti i suoi aspetti, un classico del pensiero femminile, femminile, che è uscito più di 10 anni fa, però insomma per una grande casa editrice, quindi credo che si possa ritracciare.
E per questo hanno messo femminile e per non questa... femminista.
Sì. Okay. Sì, infatti anche la copertina, fra l'altro, di questo testo è molto strana, perché se lo vedete fuori da uno scaffale femminista può sembrare uno dei tanti libri su come si può diventare madri, eccetera. In realtà è tutt'altro. E un altro grande classico pubblicato da una casa editrice piuttosto grossa, ma insomma che ha pubblicato molto del pensiero femminista, che è La Tartaruga, Segreti, Silenzi e Bugie, forse si trova ancora, non ne sono sicura, ma insomma ha circolato molto. Invece è uscito per una casa editrice di movimento, di cui abbiamo già parlato, non ricordo più per quale testo, che era La Estro, una casa editrice lesbica, un'autoproduzione che ha pubblicato per alcuni anni, negli anni 80, che era insomma portata avanti da Liana e Rosanna, insomma due compagne del movimento lesbico, molto, che hanno lavorato molto per il movimento lesbico. E in questa casa editrice era uscito Lo Spacco alla Radice. Ovviamente è completamente scomparso, ma non del tutto, perché se vi capita di passare da Firenze, io vi consiglio di fare una capatina alla Libreria delle Donne, perché lì c'è quello che è rimasto della casa editrice Estro, che ovviamente sono testi introvabili. Al di fuori di lì, è semplicemente perché un fondo di magazzino, nel senso il fondo della cantina, non so se di Liano o di Rosanna, è finito là, e quindi insomma Lo Spacco alla Radice lì lo trovate sicuramente.
E allora proviamo un po' a riprendere le fila di discorsi della scorsa settimana. Abbiamo analizzato insomma la prima parte di questo scritto di Adrien Riche, che vi ripeto si chiama Eterosessualità obbligatoria e l'esistenza lesbica, il quale in qualche modo analizza vari scritti, anche di scrittrici femministe che si occupano appunto delle questioni fondamentalmente della sottomissione della donna rispetto al dominio patriarcale, e che molto spesso insomma incappano anche loro in dinamiche di non fuoriuscita dalla normatività eterosessuale. Di conseguenza, anche all'interno insomma di scritti come questi, nei quali si cerca di analizzare le forme appunto di sottomissione patriarcale, non si esce mai da questo quadro di riferimento, e appunto la difficoltà, il problema consistente che Riche mette così in luce è esattamente questo, ovvero senza uscire da questa cornice di riferimento non si fa altro che ricontinuare nuovamente questo stesso gioco, per cui alcuni aspetti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda appunto quella che lei definisce resistenza lesbica, continuum lesbico, di cui parleremo in maniera un pochino più approfondita oggi, non riesce in nessun modo a fuoriuscire, e si resta sempre all'interno appunto di questi punti cardinali, che sono appunto quelli dell'eterosessualità obbligatoria.
Sì, infatti poi il saggio continua mettendo in luce come l'occultamento dell'esperienza lesbica è uno dei metodi, delle strategie dell'eterosistema per imporre l'eterosessualità, per rendere l'eterosessualità appunto un'imposizione. E quindi l'asserzione secondo cui la maggior parte delle donne per natura sarebbe eterosessuale, che diventa un ostacolo teorico, politico, inamovibile per molte donne. E questo da una parte è pensiero, dall'altra invece è proprio la storia delle donne, in cui l'esperienza lesbica è stata cancellata, oppure è stata catalogata tra le patologie, oppure diciamo più democraticamente è stata vista come eccezione a una normalità che comunque è eterosessuale. E quindi d'altra parte, dicendo appunto che se non si dice che il lesbismo è una scelta, anche l'eterosessualità non diventa una scelta, ma diventa la normalità,
una forma naturale, chiaramente
una naturalità, un dato di fatto, e mentre in realtà appunto l'eterosistema ha dovuto lavorare, faticare per imporre, organizzare, gestire, propagandare e mantenere con la forza l'eterosistema, l'eterosessualità obbligatoria, per farla considerare appunto per natura e non per scelta. Va molto molto avanti su questo discorso. Rich porta pure un, come dire, un paragone, no? Dice: rifiutarsi di esaminare l'eterosessualità in quanto istituzione equivale a rifiutarsi di ammettere che il sistema economico che chiamiamo capitalismo e quello razzista basata sulle caste sono tenuti in piedi da una varietà di forze che vanno dalla violenza fisica alla falsa coscienza. Fa un passo anche oltre rispetto a questo, ricordando come l'esistenza lesbica, e precisa, per esempio, a differenza dell'esperienza ebraica o dell'esperienza cattolica, per portare due esempi, è un'esperienza vissuta senza poterne conoscere la tradizione, la continuità e il supporto sociale. A ogni generazione vengono distrutti i documenti, le esperienze di vita, eccetera, eccetera, delle lesbiche. Che non, e quindi chi si trova a rivivere l'esperienza lo fa senza
avere un portato, una storia, anche una forma di rapporto, no, con quelle che l'hanno preceduta in qualche modo.
Diventa anche sempre molto difficile ricostruire queste forme di rapporto.
Anche, un po' sempre ricominciare da capo per certi versi.
Sì, anche se vivi in una grande città, anche se vivi laddove magari il pensiero e la politica e l'esperienza lesbica ha avuto molte articolazioni, ricominci sempre da capo. E questo è un po' un discorso che da alcuni sociologi, di cui non vi so citare i nomi purtroppo, magari il mio compagno qui sì, sia diciamo non solo le lesbiche ma anche gay, transessuali eccetera, vengono definite come minoranza contingente, nel senso che appunto al contrario di altri tipi di gruppi sociali non hanno una trasmissione culturale e storica da una generazione all'altra, e questo insomma è un dato di fatto che aiuta.
Sì, assolutamente, aiuta a capire un sacco di cose. Fra l'altro non ci dobbiamo mai dimenticare che, perché molto spesso tendiamo, no, a definire l'identità come qualche cosa, se vogliamo, di precostituito, perché molto spesso il gioco identitario all'interno delle società moderne è abbastanza precostituito, nel senso che si salta, no, da dei livelli identitari a degli altri, soprattutto pensiamo in una società come quella odierna, che è molto veloce sotto questo punto di vista, per cui diciamo i ruoli sociali molto spesso sono intercambiabili anche all'interno della giornata stessa, e facendo questo lavoro per cui i passaggi da un ruolo sociale all'altro, pensiamo, che ne so, da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera, tutte le cose che facciamo, in quali contesti le facciamo e dentro a quali ruoli sociali siamo, da figli, padri, genitori, madri, mogli, lavoratrici, consumatori e quant'altro, tutte queste divagazioni da un ruolo sociale all'altro sono sempre coadiuvate, come ogni forma di identificazione sociale e soggettiva, da un sostrato culturale che sta alla base e che li costituisce, dentro il quale siamo immersi dal momento in cui siamo nati. E rendiamoci conto che l'eterosessualità obbligatoria in questo senso è questo sostrato culturale gigantesco all'interno del quale tutte e tutti siamo immersi, e che non permette in nessun modo di far fuoriuscire altri sostrati, che sono in questo caso particolare che stiamo analizzando quest'oggi, quello lesbico, per cui fondamentalmente, cioè, le forme di soggettività, le forme di identificazione anche con le altre persone che abbiamo come nostre compagne in questo caso, quindi con le quali dovremmo andare a braccetto, soprattutto per un continuum che attraversa poi l'esistenza, di cui Adrian Rich insomma ci calca molto la mano nel chiamarlo in questo modo qua, perché probabilmente, cioè, è veramente la parola più giusta, quella del continuum, ovvero il fatto che l'esistenza delle donne molto spesso è un continuum di esistenza lesbica, è un continuum lesbico da quando si nasce a quando insomma per tutta l'esistenza della vita, senza che molto spesso ci siano proprio i punti attraverso i quali farlo fuoriuscire da una sommersione, da un underground, non so come chiamarlo, nel quale è relegato, perché l'eterosessualità obbligatoria non permette di farlo fuoriuscire in nessun modo, né a livello culturale, né a livello politico, né a livello storico, né a livello di documentazione e così via.
Sì, fra l'altro io prima appunto citando altri che in maniera veramente velleitaria, senza dirne il nome insomma, ho chiamato minoranza, credo che sia la parola meno adeguata per parlare del pensiero della Rich, una parola a cui non aderiamo nemmeno noi, ma insomma è in questo caso veramente poco adeguata, proprio perché invece in questo saggio Rich cerca di, anzi con molta potenza sottolinea come il lesbismo sia un'esperienza che riguarda tutte le donne, non solo quelle donne che scelgono in parte o per tutta la vita di avere esperienze erotiche con le donne, ma anche le altre che non fanno questo, proprio perché sistematizza il concetto di continuum lesbico, che con il quale intende una serie di esperienze che sia nell'ambito della vita di ciascuna singola donna sia nell'ambito, diciamo, della storia rappresentano l'interiorizzazione di una soggettività femminile. Per capirsi, visto che lei lo fa, insomma, porta anche insomma una serie di esempi molto belli, parla della bambina piccola che succhia il seno della mamma, o delle donne che dividono un'esperienza lavorativa come Chloe e Olivia nel libro di Virginia Woolf, oppure della vecchia che muore a 90 anni affidata alle cure e alle mani delle donne. L'amicizia, lei dice, intima e impudente fra ragazzine di 8 o 9 anni, o le esperienze delle beghine, cioè di queste donne che tra il XII e il XV secolo condividevano nel nord Europa, in particolare diciamo in Belgio, insomma in quelle zone là, condividevano casa, si affittavano case l'un con l'altra, se le lasciavano in eredità, condividevano esperienze economiche dentro cui non c'erano uomini, quindi lavoravano insieme come filatrici, fornaie, infermiere, mettevano su scuole per giovinette, eccetera eccetera. Quindi dice, il continuum lesbico consente di, ci dice Rich, di collegare tutte queste esperienze che riguardano la vita di ciascuna singola donna oppure le generazioni nella storia a esperienze totalmente diverse, quale quelle, non so, del Tiaso di Saffo da una parte, oppure dice delle leghe di resistenza al matrimonio diffuse tra le donne cinesi o tra le donne africane. Quindi è un concetto molto importante questo del continuum lesbico, perché permette fra l'altro di permette a Rich di mettere in evidenza come di fatto le donne sempre in qualunque parte del mondo portino avanti forme di resistenza all'oppressione e alla subordinazione ai maschi, magari senza chiamarla femminismo o lesbismo.
Assolutamente, infatti questa è una delle cose poi fondamentali di tutto questo aspetto. A me viene in mente moltissimo soprattutto le generazioni che ci hanno preceduto, quelle che comunque non avevano una almeno nel rapporto fra donne nessuna forma di connotazione politica, ed erano però nelle quali è possibile individuare tutte queste caratteristiche di cui hai parlato fino adesso. Io non mi scorderò mai, insomma, le madri mie e dei miei cugini, per esempio, in Calabria, perché io ho delle origini calabresi, in qualche modo sono nato a Roma, ma i miei genitori, mio padre in particolare era calabrese, e non mi scordo mai le donne, sia di quando parlo di mia madre, ma soprattutto quando parlo delle generazioni, quelle precedenti, quindi delle mie nonne e quant'altro, che si ritrovano fra di loro e si danno man forte una con l'altra parlando dei propri mariti. E questo è un classico di situazione in cui comunque le forme di eterosessualità obbligatoria, che sono poi strettamente correlate alle necessità, soprattutto quando parliamo insomma di donne che hanno vissuto diciamo tre generazioni fa, di dover per forza campare alle spalle di un marito, insomma, perché le possibilità di lavorare per le donne erano minime, perché comunque i mariti erano per moltissime donne l'unica possibilità di sostentamento economico, quindi si accettava comunque il patto eterosessuale come da una parte necessità economica, dall'altra un'altra delle cose che è molto interessante, delle quali la Trenrice parla, è questa necessità di attenzione da parte delle donne, che le forme dell'eterosessualità obbligatoria in qualche modo le vincola, ovvero che in questa forma diciamo culturale gigantesca che offusca tutto quanto, molto spesso per le donne stesse l'unica forma di identificazione è quella attraverso le attenzioni dell'uomo, quindi il patto eterosessuale in questo caso funziona come doppio vincolo, una parte economica e dall'altra proprio di identificazione sociale per l'autocostituirsi proprio come soggettività in qualche modo. E in tutto questo marasma, in tutto questo gigantesco mondo così di oppressione culturale nelle quali le donne sono state relegate e continuano a essere relegate, da sempre esiste un vincolo fra donne nelle quali è possibile far uscire fuori effettivamente, insomma, la passione e i legami affettivi, che poi sono quelli veramente concreti, perché normalmente quelli con i mariti o con i compagni diciamo maschi sono quelli vissuti in maniera pessima, oppressiva e quante, insomma, in questo modo qui.
Sì, poi porta anche un altro esempio di cosa significa sottrarre la categoria dell'eterosessualità obbligatoria dall'analisi del reale, che io ho trovato molto bello nella sua chiarezza, che è l'esempio appunto di due donne, insomma, realmente vissute e anche note, insomma, che sono Emily Dickinson, che lei definisce una geniale donna bianca del XIX secolo, e Zora Neale Hurston, una geniale donna nera del XX secolo. Porta queste le esperienze di vita concreta di queste due donne, ci racconta come la Dickinson non si sia mai sposata, ma abbia vissuta autoreclusa nella signorile casa paterna, scrivendo lettere appassionate per tutta la vita alla cognata e all'amica Kate Scott Anton, e dall'altra parte invece la Hurston, che si è sposata due volte, ma che in entrambi i casi ha lasciato i mariti, si è guadagnata da vivere lavorando in varie università, eccetera eccetera, passando dal benessere alla protezione dei bianchi alla povertà, dal successo professionale al fallimento. E di queste due esperienze di vita cosa mette in rilievo la Ricci? Mette in rilievo che se queste due esperienze, dice, dice, le vediamo all'interno del sistema dell'eterosessualità obbligatoria, sembrano esperienze devianti, patologiche o comunque di persone in difficoltà, perché non in qualche modo non stanno dentro lo schema. Se invece spostiamo l'angolo visivo e consideriamo in che misura e con quali metodi la scelta eterosessuale è stata in realtà imposta alle donne, allora ne abbiamo una percezione completamente diversa di queste due storie di vita, e anzi, dice, in questo modo possiamo focalizzare un elemento centrale della storia della donna, cioè il fatto che le donne hanno sempre opposto resistenza alla tirannia maschile, al matrimonio, eccetera eccetera. Io l'ho trovato interessante proprio perché è un esempio molto chiaro, insomma, che rende palese cosa significa vedere le cose all'interno dell'eterosessualità obbligatoria o invece sottrarre questa categoria che di fatto è quasi insottraibile.
Infatti un altro pezzetto di questo scritto di Adrian Rich che è molto interessante è questo qui: questa forma di doppia vita, l'apparente acquiescenza verso l'istituzione fondata sull'interesse e sul privilegio maschile, è stata una caratteristica costante dell'esperienza delle donne nella maternità e in molti aspetti del comportamento eterosessuale, compresi i rituali del corteggiamento, la pretesa asessualità delle mogli del XIX secolo, la simulazione dell'orgasmo da parte della prostituta, della cortigiana e della donna sessualmente liberata nel XX secolo. E questo fa apparire, insomma, in maniera eclatante come poi di fondo esista sicuramente un doppio livello, no? Di fatto, effettivamente, quando poi alcune forme di soggettività non riescono così a emergere perché non trovano, insomma, i pezzi ai quali incollarsi per avere, diciamo, un che di struttura, un che di base concreta sul quale poter emergere, sicuramente vivono su un doppio livello, quindi un livello apparente, nel quale è necessario, a Roma si dice dagli la galla, no? Quindi in qualche modo, dire sì, vabbè, ok, non ci sono problemi al mondo, insomma, eterosessuale e patriarcale, che è quello, insomma, attraverso il quale poi si riesce a sopravvivere da un punto di vista economico e sociale all'interno, insomma, di un sistema come quello in cui viviamo, e dall'altra comunque come sotto in questo secondo livello le forme effettive, no, effettive e affettive di quello che poi concretamente si sente a livello soggettivo comunque emergano in tutta la loro completezza e costruiscono una trama che, andando ad analizzare anche essendo ben consapevoli che non esistano effettivamente, no, delle forme così di trasmissione culturale di queste di questo secondo livello, basta andare un momentino così anche a leggere semplicemente i racconti delle donne, escono fuori, insomma, in tutta la loro concretezza e potenza e forza anche sovversiva.
Sì, infatti, a proposito proprio di forza sovversiva, appunto a un certo punto verso la fine del saggio si sofferma nel dire, nel sottolineare come ci sono molte situazioni, diciamo, che nelle ideologie che le chiama maschili non sono percepite come rivoluzionarie, ma che invece lo sono, che sono rivoluzionarie di fatto, come il rifiuto di alcune donne di fare figli, come il rifiuto di contribuire ad un miglior standard di vita e un maggiore agio per gli uomini, come una sessualità femminile antifallica che nei secoli è stata definita frigidità, puritanismo, eccetera eccetera.
Sì, infatti poi il rischio, come si diceva insomma anche all'inizio di tutto questo discorso, è appunto quello di vedere relegate tutte le forme insomma di sovversione, come spesso succede. Questa è una cosa che poi accade, diciamo, in generale per le forme di sovversione, relegate insomma in un ambito che è quello poi della patologia, della normalità, dell'escrescenza putrida che va cancellata o comunque forzatamente brutalizzata e cacciata al di fuori insomma delle forme sociali. Di fatto questo mondo continua a emergere, continua tuttora insomma a fare il suo lavoro e di conseguenza insomma al di fuori di questo schema fondamentale, che è appunto quello dell'eterosessualità obbligatoria, continuano a fuoriuscire forme insomma di sovversione, forme di non integrazione insomma rispetto allo standard.
Sì, e direi che a questo punto forse ci possiamo fermare, sì. Possiamo invitarvi a leggerlo, questo testo della Rich, eterosessualità obbligatoria e esistenza lesbica, e come vi abbiamo già detto pubblicato su profondorosa.noblogs.org.
E allora rieccoci qua nuovamente in diretta, sempre Profondo Rosa, sempre Radio Onda Rossa, quindi seconda parte di trasmissione dedicata alle storie di vita, e come al solito abbiamo una ospite telefonica. Buonasera, ci ascolti?
Ciao, sono Sara Crescimone, ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Ciao Sara.
Ciao,
senti, noi partiamo sempre con una domanda molto semplice e molto difficile al contempo, cioè ti vuoi presentare? Sì.
Certo, io sono, mi chiamo Sara Crescimone, ho 51 anni e mezzo, vivo a Catania, sono siciliana, sono lesbica, orgogliosamente lesbica.
Senti, che lavoro fai Sara?
Io lavoro in un'agenzia di assicurazioni, insomma il lavoro non è che sia il massimo per una che come me fa politica di un certo tipo, però è un lavoro e comunque mi permette di vedere bene i meccanismi, quelli che poi io cerco di modificare insieme alle altre e agli altri.
Hai sempre fatto questo lavoro? Sono tanti anni?
No, assolutamente, assolutamente. Quando io stavo a Siracusa ho fatto la fotografa, perché sono, diciamo, più orientata verso quel tipo di attività, però poi ho scelto di lasciarla perché fare la fotografa di matrimoni, insomma, non è che fosse il massimo. E siccome nella vita devi anche fare qualcosa solamente per desiderio, la fotografia la faccio proprio per passione. Questo è un lavoro, da quando mi sono trasferita a Catania è un lavoro e va bene così.
No, sono molto contento che hai parlato di questa cosa, in particolare perché io ci tengo molto al fatto che insomma mi ha fatto enormemente piacere questa cosa, che comunque le passioni, quelle vere, nel momento in cui diventano un lavoro, diventano molto spesso delle cose iper umilianti, per cui tanto vale, come dire, no, come dicevi tu, faccio l'assicuratrice, però poi effettivamente quando devo parlare delle mie passioni ne parlo in un altro modo, non voglio fare matrimoni.
Anche perché io penso che il lavoro, qualunque, in qualunque modo te lo facciano vedere, è sempre uno sfruttamento. Infatti si lotta per dare dignità al lavoro. Io penso che si potrebbe, con le risorse che ci sono nel mondo, si potrebbe lavorare molto meno tutti quanti e seguire veramente il nostro desiderio, cioè la nostra felicità. Però fino a quando al centro delle relazioni personali, lavorative, politiche e sociali c'è lo sfruttamento, la produzione e il consumismo, il profitto, chiaramente un'idea del lavoro di questo genere non è possibile. Però la cosa che più mi fa, come dire, che mi fa avere, no, che mi fa capire quanto le persone siamo tutte indotte a pensare che questo sia l'unico modo di vivere, perché ci hanno sempre detto che il lavoro è indispensabile quando non va contro di noi, ma che senso ha lavorare 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, quando poi non puoi spendere il tuo tempo libero, non puoi neanche spendere, quando li guadagni, i soldi? Insomma, è tutta una discussione che ci porterebbe molto lontano.
No, assolutamente, però insomma, ti ripeto, mi ha fatto molto piacere questa cosa, perché almeno a me mi trovi proprio su un tipo di canale molto similare sotto questo punto
di vista. Sono contenta.
Senti, te sei proprio siciliana?
Io sono siciliana, profondissimamente siciliana. I miei sono di Caltagirone, che è in provincia di Catania. Io sono nata a Torino, però a 15 giorni mia madre mi ha trasportata subito a Caltagirone. Poi ho girato un po' per motivi di lavoro, mio padre si è trasferito a Genova, la mia famiglia. Poi siamo venuti a Siracusa e poi io nel 92 mi sono trasferita a Catania. Ma quindi ho fatto un po' di giri.
Tu la sua adolescenza, prima giovinezza, l'hai vissuta a Genova o in Sicilia?
No, a Genova sono stata un anno, 2 anni. No, la mia adolescenza anarchica e bellissima l'ho vissuta a Caltagirone. L'ho vissuta a Caltagirone, poi, perché mia madre non era sposata. A quei tempi, voglio dire, sai, una ragazza madre era un po' una cosa anomala. Io portavo il cognome di mia madre e ci ho ancora conservato una cosa del municipio di Caltagirone dove esco figlia di NN, guarda, delle cose, insomma la politica era nel mio sangue, perché poi tra l'altro mio nonno, che è il padre di mia madre, era un socialista, ma un socialista degli anni 20, tant'è vero che mia madre era nata il 28 ottobre del 32 e a quel tempo sotto la dittatura fascista davano dei soldi alla famiglia che, come dire, dove nascevano questi bambini il 28 ottobre, no? E mio nonno l'ha rivelata il 1 novembre, vedi che antifascismo proprio. Sì. E io sono veramente orgogliosa di questo.
Beh, questa storia, ora scusa il riferimento letterario, ma mi ha fatto venire proprio in mente prepotentemente un libro che forse conosci, insomma, che è quello della Zanghi, Nebris, mi sembra si intitoli, che è proprio un romanzo di donne libere, insomma, in, nella Sicilia degli anni che stai raccontando, insomma, sono varie generazioni, la prima è sotto il fascismo, eccetera, eccetera.
Sì, ci sono tante storie non conosciute, misconosciute, che si dovrebbero veramente, ma bisognerebbe fare questo come lavoro, ma purtroppo non è possibile.
Sì, se ci dessero i soldi, insomma, per fare queste cose
ripetute. Ma se ci dessero i soldi ci porterebbero da qualche altra parte,
esatto,
quindi non abbiamo,
insomma, siamo
non abbiamo
perfettamente
campo.
D'accordo.
Senti Sara, tu adesso sei una lesbica, come dicevi tu, orgogliosa, dichiarata, visibile, sì, politica, sì, eccetera, sì, eccetera. Ma quando appunto vivevi a Caltagirone con la tua famiglia, eccetera, quando è, da quando è che hai cominciato?
No, allora, no, io da piccola non è che io ho avuto coscienza che mi piacessero le donne quando avevo delle emozioni verso 5 anni, 6 anni, sì, verso le amiche di mia madre, no? E quindi però a quei tempi io, diciamo, navigavo in una felice bisessualità. In che senso? Nel senso che le esplorazioni sessuali le facevo anche con i miei amici, insomma, era una cosa così, era proprio un conoscersi. E poi dopo ho capito che prepotentemente il mio desiderio era orientato verso il corpo femminile. E ho cominciato a vivere questa cosa senza sensi di colpa. Io questa è una cosa che ho sempre avuto dentro di me, e infatti mi ricordo che quando lo dissi a mia madre, lei si mise a piangere in maniera così silenziosa, e io le dicevo: ma perché, non, mamma, non devi piangere, io sono sempre tua figlia, cioè per me è una cosa bella avertelo detto. Cioè, ecco, io penso mediazioni sulla mia omosessualità, sul mio lesbismo, figurati, non ne ho fatto neanche di fronte alle lacrime di mia madre, che è stata la donna della mia vita, ma figurati se posso farla nella vita di tutti i giorni.
Invece rispetto, diciamo così, al contesto sociale nel quale vivevi e vivi tuttora, perché immagino, insomma, che comunque in ogni caso essere una lesbica così dichiarata, visibile, è sempre...
è pesante, sì, perché ti porto, okay, mi porto dietro dentro una grande solitudine. Comunque, anche se fai le cose con gli altri, anche perché io appartengo a una generazione in cui non è che ci fosse tanta possibilità, anzi non ce n'era nessuna, di aggregazione, di parlare con altre, non con altri, e quindi io questa mia omosessualità doveva essere o visibile o non doveva o non poteva essere, io non ho avuto possibilità, no, di mezze misure, ma di questo io sono contenta, perché comunque mi ha fatto come dire, veramente essere, crescere forte, radicato questo orgoglio, che non è un disprezzo, ecco, l'orgoglio non è disprezzo, l'orgoglio è una dignità portata in maniera forte, in maniera guardando le persone negli occhi e non abbassandole mai questi, non abbassandoli mai questi occhi, mai.
Senti, per esempio su adesso per il, che ne so, nelle varie esperienze lavorative che hai fatto e quant'altro, sì, anche in quella attuale, ti pesa agli altri il tuo essere lesbica, è connotata,
allora,
in qualche modo?
Sì, allora certamente sono delle dinamiche molto non rivelate, non esplicite, no? Però chiaro, mi conoscono a Catania, perché insomma io sono visibile, faccio politica da 25 anni, non solo a Catania. Ci sono delle, sì, è vero, comunque essere donna, essere lesbica è sempre un come dire, un problema, perché gli altri, non, cioè anche se tu vuoi essere tranquilla, serena, gli altri non se lo scordano, no? E allora ci sono quelle cose di competizione, o comunque anche di, la maggior parte delle persone che vengono in assicurazione sono uomini, e allora c'è, se loro oscillano fra questi atteggiamenti, un paternalismo, no, di quello, vabbè, oppure della serie vediamo chi ce l'ha più lunga, no? La competizione. Insomma è pesante, sì, ancora adesso in Sicilia è pesante, se sei visibile, mm-hmm. Se non sei visibile non succede nulla.
Sì, ma penso questo valga per la Sicilia, ma vale, presumo, insomma.
Vabbè, io parlo di qua, perché
sì, sì, no, assolutamente, certo, è chiaro.
Penso che in ogni provincia probabilmente italiana sia così, no?
Anche nelle metropoli.
Anche
figura.
Nelle città, esatto.
Assolutamente.
Sì, sì. Eh sì.
E senti, tu dici che appunto fai politica da 25 anni,
sì.
Ma qual è stato il tuo percorso? Sei arrivata subito alla politica, diciamo, LGBT o sei arrivata
Allora, io ho cominciato il mio percorso leggendo Quotidiano Donna, e quindi infilandomi nel femminismo. Il femminismo mi ha dato la coscienza della mia omosessualità politicizzata, no? Del mio lesbismo. E a Siracusa, io stavo a Siracusa e ho fatto parte di un centro di solidarietà donne che si chiamava Sibilla Leramo negli anni 80. Poi io, Siracusa Catania, venivo sempre a Catania, perché Catania è sempre stato un polo molto forte di appunto di socialità, di luoghi politici GLBT. Poi ho cominciato, io insieme ad altre lesbiche abbiamo fatto il primo gruppo lesbico siciliano, Le Papesse, negli anni '80.
Le Papesse?
Le Papesse, sì. Andate a studiare, bambini! Sì, sì, mitico gruppo Le Papesse. Quindi abbiamo fatto un pezzo di storia, l'abbiamo fatto, sì. Poi, vabbè, poi io me ne sono uscito, ho fatto dire un percorso in solitudine per un po' di anni, mi sono trasferita a Catania e a Catania ho cominciato a fare poi, ho lasciato il separatismo lesbico e ho cominciato a fare politica nei gruppi misti GLBT.
In particolare, insomma, in un altro pezzo, se non di storia, della nostra realtà politica
del
circolo Open Mind di Catania, sì,
sì,
che sì, insomma sì, è un circolo di cui a volte abbiamo parlato da questi microfoni, ma insomma che è uno di quei posti che bisogna in qualche modo attraversare per rendersi conto di cosa può produrre insomma questo movimento che tanto spesso bistrattiamo anche a ragione, ma insomma qualcosa di bello lo fa ogni tanto.
Assolutamente.
Ma sì, 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 l'Open Mind è nella mia vita dal 1996. E abbiamo cominciato la tradizione dei Pride in Sicilia e nel Meridione. E quest'anno, ecco, voglio fare questo annuncio, lo faccio adesso, in maniera ufficiale, come dire, la comunicazione partirà il 21 marzo, primavera, però faccio questa cosa volentieri. E quest'anno ci saranno due Pride, due Catania Pride a Catania, uno organizzato dall'Open Mind e da alcuni attivisti singoli, e l'altro organizzato dalle altre associazioni GLBT presenti sul territorio siciliano. Questa è stata una scelta che avevamo iniziato con, che l'Open Mind aveva iniziato con altre due associazioni catanesi, il GLBT, però poi queste due associazioni si sono ritirate e quindi stiamo portando avanti questa, come dire, questa cosa. E le motivazioni sono molto semplici e non sono motivazioni di guerra, non sarà un Pride contro. Ci siamo resi conto che la situazione politica italiana è totalmente sorda alle istanze dei diritti delle persone GLBT. La situazione interna al movimento, non ci sentiamo di fare un Pride insieme ad associazioni di cui rispettiamo il lavoro che fanno i militanti, le basi, insomma il lavoro di base, però abbiamo modalità, abbiamo pratiche politiche, abbiamo obiettivi completamente diversi, quindi quale migliore momento di questo perché l'Open Mind riprenda il percorso dei suoi Catania Pride. E questo, lo ripeto, non sarà un Pride contro, ma sarà per l'antimafia, perché noi siamo gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e siamo anche siciliane e siciliani. Sarà un Pride per l'antifascismo, per la solidarietà, per l'antisessismo, per ripristinare l'uso degli spazi dove poter, come dire, scioperare, dove poter dire che non ci stiamo. Ecco, noi non ci stiamo a queste cose, perché pensiamo comunque che sarà un Pride certamente per noi GLBT, però penso che dobbiamo anche, come dire, ritransitare, ripercorrere questi ponti che abbiamo costruito in questi anni con le altre realtà di sinistra, con i compagni e le compagne che ci vogliono stare e che ci staranno. Saremo in piazza, saremo in corteo, quelli che ci vogliono e ci vogliono stare, quelli che ci vogliono stare, per non coltivare solamente i nostri orticelli.
Senti, due cose così che sono in qualche modo collegate, mi vengono in mente insomma mentre te stai raccontando questa cosa. Da un lato, com'è la situazione di movimento appunto a Catania, che è comunque una città che insomma sentiamo abbastanza poco, almeno a questa distanza insomma di alcune centinaia di chilometri, e dall'altra perché effettivamente secondo te esiste questa cecità di fronte a istituzioni, presumo che tu insomma in questo modo non l'hai mai nominata, continuiamo a non nominarla, ma fai riferimento insomma a associazioni nazionali abbastanza importanti.
Guarda, sì, ma non solo,
secondo te perché
Perché esiste questa cecità, no, nei confronti, insomma, di un paese come l'Italia che sta attraversando questo tipo di momento, esiste questa cecità di cui tu parlavi prima, nel senso che te dicevi sarà un pride per una serie di cose, fra cui l'antifascismo, eccetera.
Ma
non
è una cecità, è che siamo associazioni diverse, cioè è inutile cercare di fare cose, come dire, cerca di essere, non possiamo omologarci, siamo geneticamente diverse, perché c'è chi lavora per avere una lobby, no? C'è chi lavora per, come dire, per allora parliamoci chiaramente, c'è un'egemonia culturale, mediatica, di gruppi, di come dire, di luoghi di aggregazione, divertimento, di dark room, che noi non condividiamo molto. Ecco, pensiamo che essere omosessuali, gay, lesbiche, bisessuali, transessuali possa essere un'occasione per cambiare il mondo, cioè per unire veramente le oppressioni e cambiare questo mondo, perché a noi non interessa stare in un ghetto, perché comunque, sempre se sono spazi, a volte sono necessari, e questo è vero, no? Perché non possiamo andare in altri posti, no? Però se noi ci riduciamo solo lì e non viviamo nel mondo, ma che senso ha essere omosessuali e basta? Cioè qual è il... può essere veramente un atto rivoluzionario, ma rivoluzionario non significa sparare nei culi delle persone, perché uno quando parla di rivoluzione quelli pensano mamma mia ci ammazzano, rivoluzione significa essere rivoluzionari significa spostare il senso delle cose, cambiare il mondo, ma alla radice, veramente, ecco, per l'open mind è questo.
Sì, sì, si diceva, no, una volta il movimento reale che cambia lo stato di cose presenti, effettivamente, insomma, più di definizione di questo.
Il movimento LGBT non è che abbia, cioè, proprio perché abbiamo forse delegato tutto, no, alle maggiori associazioni, insomma, associazioni, non è che sia cambiato, non abbiamo prodotto niente di veramente per un reale miglioramento delle vite delle persone. Allora, siccome noi crediamo nell'autodeterminazione, non deleghiamo niente e andiamo avanti, secondo ognuno con i propri, con le proprie pratiche politiche. Ripeto, non è una dichiarazione di guerra, è solamente un riappropriarsi del desiderio e della propria identità. Punto, semplicemente questo.
Senti, sai già la data del Pride di Catania? Se cominciamo a comprare i biglietti.
Il 4, sì, sì, infatti, anche perché sarà un Pride estivo, quindi potete farvi bagni. Il 4 luglio, che è sabato, ci sarà il corteo. Ma ci saranno alcuni giorni precedenti, ci saranno degli eventi culturali e politici come al solito.
Beh, per questo sicuramente ci risentiremo più e più volte.
Ma certo, certo, va bene.
Ti passiamo l'altra domanda, insomma, quella com'è il movimento adesso a Catania.
Così, più in generale, non solo LGBT.
Il movimento, allora, qui il movimento si sta cercando di ricostituire un'opposizione forte, infatti stasera sono a una riunione per il G8, ci sarà a Siracusa, no? E stiamo cercando di fare un percorso, le realtà catanesi antagoniste appunto di movimento, insieme a quelle siracusane, perché insomma vogliamo cercare di dire anche la nostra, di opporci in qualche modo. Certo, la botta in questi anni è stata abbastanza dura, però siamo sulla strada giusta, perché c'è di nuovo la voglia, c'è di nuovo la lucida percezione che siamo noi a potere e a dovere fare queste cose. Ma chi può farle se non noi? Non è un atto di arroganza, è proprio la coscienza, la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo insieme.
Senti, tu facevi riferimento prima alla lotta antifascista, che è sempre stato, sì, negli ultimi anni è stato, diciamo, una parte molto importante dell'esperienza politica di Open Mind, credo, sì, anche tua personale, sì, insieme a tanti altri compagni e compagne, sì, a Catania, insomma, non, sì, so se ci puoi raccontare.
Guarda, qua ci sono due centri sociali, il centro sociale Auro e l'Esperia, e in questo momento sono sotto un fortissimo attacco di Alleanza Nazionale che li vuole chiudere. C'è sempre stata questa cosa di chiudere questi centri sociali, però adesso è veramente pesante. Certo, c'è un fiorire di cose di fascisti, e quindi necessariamente le cose di sinistra si devono annullare. E noi siamo qui impegnati e impegnate a difendere questi spazi, a difendere le nostre proprie vite, cioè la nostra autodeterminazione, a riunirci in posti senza dover appunto andare o in un ghetto o in un posto in cui bisogna spendere un sacco di soldi. Ecco, vogliamo che la felicità e il desiderio di stare insieme non costi.
Va bene, senti, siccome ci incombe, non so, volevi fare un'altra domanda, Elena? No. Incombe insomma il GR, ci dobbiamo salutare qua per stasera. Insomma, sicuramente,
va bene, va bene.
Figure, è stato un piacere sentirti. E
sicuramente lo scoop ci è piaciuto tantissimo. Sicuramente okay, facciamo, okay, faremo anche, come dire, un percorso radiofonico da qui al 4
benissimo,
luglio.
Assolutamente. Benissimo, benissimo, va bene, va bene. Un quindi, caro saluto.
Quindi ci risentiamo. E starevi benissimo. A presto.
A presto, un abbraccio.
Ciao, 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 buona serata, grazie.
Ok, per stasera penso sia veramente tutto. Sono le 19:25, fra 5 minuti il GR di Radio Onda Rossa. Come al solito, insomma, abbiamo strabordato, anche perché abbiamo iniziato tardissimo.
E vi promettiamo che giovedì prossimo saremo molto molto più puntuali.
Sì, assolutamente.
Quindi, a parte che dovreste stare sempre a sentire Radio Onda Rossa, ma se proprio non potete prima, alle 18 dovete proprio sintonizzarvi.
Buonasera ancora a tutti e a tutti, a presto, fra appunto il GR della radio e poi a seguire le altre trasmissioni e programmazioni di Radio Onda Rossa. Buona serata, ciao ciao.